dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia.
Settimana del 25 gennaio 2020, dalla ciclette connessa alla valigetta dei codici nucleari, dal presidente bannato alle armi e intelligenza artificiale, questo è il mondo oggi. Chi può più fare a meno di una trasmissione che parli delle notizie? Quelle digitali, all'italiana. Dall'Emi Studio di Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
Benvenuti su Digitalia, buongiorno a tutti cari ascoltatori, bentornati ai miei colleghi Massimo De Santo, chiarissimo professore di reti calcolatori.
Presente.
Come vanno i corsi quest'anno?
Attualmente siamo nella famosa pausa intrasemestri di esami, ma vanno una schifezza perché
Stai preparando corsi online a nastro, immagino?
Yes.
Non se ne parla di tornare in presenza.
C'è molta confusione, ma già nel primo semestre abbiamo fatto questa cosa un po' faticosa di fare una turnazione basata sulla superficie quadra disponibile e quindi, diciamo, con un gruppo di studenti in presenza e un gruppo da remoto, che vi lascio immaginare didatticamente
quanto
sia...
Quindi prendi il peggio dei due mondi alla fine.
Avvincente. La mia soluzione è quella di avere abbondanti materiali preparati prima e quindi da annullare completamente la parte di lezione teorica frontale, che è quella proprio insostenibile in queste modalità, e di puntare molto sull'interazione, in modo che, sai, okay, da casa o comunque in classe,
cioè tu pubblichi,
loro hanno già
materiali,
però lo posso fare
e poi ti rendi disponibile all'interazione. Interazione uno a uno o uno a molti?
Nelle ore di lezione, sì, ovviamente non faccio, riservo una parte delle ore di lezioni in modo che loro possano studiare questi materiali, sì, predisposti prima, e poi faccio però uno o due volte alla settimana proprio delle flipped classroom, come si chiamano, cioè durante la lezione interazione diretta sui contenuti già studiati, che perlomeno uno cerca di
compensa un po' quella mancanza,
un po' l'attenzione, esattamente.
E l'avete sentito, questo è Giulio Cupini, scusa Max, ciao, dobbiamo salutare
prego.
Giulio, visto che ci abbiamo avviato, ma siamo già, ciao Giulio,
buonasera, buongiorno, saluti a tutti.
Giulio prospera invece nel lockdown con i suoi affari. Se non c'è il lockdown, Giulio c'ha l'affare, il business giusto per il non lockdown. Se c'è il lockdown, Giulio c'ha il business giusto per il lockdown. Cioè, chi lo ammazza Giulio?
Ci impegniamo.
È lanciatissimo. Grande Giulio. Con cosa cominciamo oggi? Notizie digitali, cosa abbiamo messo per prima? Ma guarda, chi è Donald Trump? Lo conoscete? Poi basta. Saremo sul viale del tramonto, Sunset Boulevard, si spera, siamo agli ultimi colpi di cannone, per ora siamo agli strascichi di quello che è successo. Tu, Giulia, hai messo in back channel un articolo, cos'è, un'intervista a Adam Mosseri, che è un capoccione di Instagram, quindi un dipendente Facebook che è, credo, a capo della sezione Instagram, quando se ne sono andati Systrom e compagnia, e che ha detto, di fatto, è stata la decisione giusta?
Sì, allora l'intervista in realtà si concentra molto su quello che sarà un po' il futuro di Instagram e su anche l'esistenza di Instagram all'interno comunque di piattaforme complesse come Facebook, poi ovviamente si commentano i temi di WeChat e di WhatsApp, scusate, quello che poi è successo anche in termini di privacy, che magari possiamo commentare più avanti. Su tutta la parte legata a Trump, ovviamente il commento è legato un po' alla presa di posizione che sia Facebook che Twitter avevano avuto nei confronti del presidente nel momento in cui è stato bannato durante, lo sappiamo, negli scontri di Capitol Hill. Instagram non può che rafforzare sicuramente quel tipo di visione, dicendo che in quel momento la chiamata è stata giusta, che Dorsey ha fatto un'operazione corretta e che Facebook ha fatto un'operazione corretta, ovviamente, a coordinarsi con Twitter da quel punto di vista. È probabilmente più interessante, legato a questa opinione, quindi di un mondo molto più legato alla parte estetica, al fotografico, dove comunque noi siamo abituati a percepire anche un certo tipo di frivolezza, diciamo, rispetto ad alcune tematiche, quanto invece anche loro si siano molto concentrati su tutti questi aspetti di review, di banning, di attenzione rispetto al contenuto fotografico, lo sviluppo algoritmico anche per identificare immagini violente. E quindi da quel punto di vista lui ha raccontato un po' quella che è l'attenzione anche di alcuni team dedicati proprio nello sviluppare tecnologie di questo tipo, che secondo lui in qualche modo dovranno anche continuare a evolversi, a diventare un pochino flessibili anche nel riconoscere eventuali variabili tra un contenuto e l'altro, e quindi capire se è realmente violento
ma oppure Instagram,
di,
ecco,
di interesse.
Di Instagram si è parlato poco, ha avuto un qualche ruolo Instagram nella, nel far circolare, nell'ingigantire, nell'aiutare la carica verso i disordini di Capitol Hill, oppure è rimasto un po' l'anda, come dire, tranquilla?
È rimasto un pochino più a margine, diciamo, sono state molte le dirette live, quindi su quello hanno in qualche modo evidenziato il fatto che Instagram sulla parte live ha comunque avuto un ruolo piuttosto rilevante, tant'è che infatti collegato a questo, come tu mostri, è interessante anche dal punto di vista per noi digitaliani di quello che sarà un po' il futuro della piattaforma dal punto di vista del video, perché chiaramente sotto questi aspetti si sono comunque in qualche modo concentrati molto durante l'ultimo anno, e quindi Reels, Instagram TV, le live sulle stories eccetera. E da quel punto di vista probabilmente l'attenzione proprio in una revisione anche tutta la user experience verso l'utente finale è in pipeline, aspettano comunque un rilascio a breve di pulizia proprio per riportare il prodotto video verso un prodotto unitario che adesso è molto frammentato e ancora non performa quanto probabilmente dovrebbe performare. Mosseri poi tra l'altro si è concentrato moltissimo durante l'intervista anche proprio nel sottolineare la difficoltà del prendere alcune decisioni. C'è stato un passaggio del pezzo in cui hanno paragonato Facebook ad uno Stato, quindi in qualche modo veniva incentivato un certo tipo di paragone, quindi le teste dello Stato che in qualche modo devono arrivare a prendere delle decisioni quando nessuno prima di loro è riuscito a prenderle, quindi quando ti arriva quella scelta è sicuramente una scelta che come la fai sbagli.
Abbiamo detto tante volte
nel commentare questo. Forse la parte più interessante è stata legata proprio alla sua, non ammissione perché chiaramente è un dato di fatto, ma ad una visibilità dell'ecosistema Facebook con delle complessità simili nella ricaduta sulle persone di quelle di uno Stato, e quindi anche di come loro si interrogano rispetto ad alcune decisioni con dei processi molto simili a quelli che si possono immaginare all'interno di un ente governativo.
Ma questo fa un po' il contrario.
Max, vai.
Scusa.
È una visione un po' questa qui, mi sembra un po' ingenua, no? Nel senso che appunto è il tema del momento, quello di una presa di coscienza del ruolo di tutti questi strumenti digitali, del modo in cui si influenzano e si amplificano a vicenda, dell'impatto sociale, eccetera, eccetera. Però far passare l'idea che dentro queste corporation ci siano poi delle decisioni che non sono guidate comunque principalmente da valutazioni di profitto, mi sembra veramente poco credibile. Lo Stato dovrebbe essere, è fondato su altri principi, e le decisioni e le catene di comando sono comunque costruite intorno a certi valori, almeno da un punto di vista fondante, no? La Costituzione piuttosto che... È chiaro che anche lì ci sono gli impatti.
Nella scelta orientata al profitto ci può essere una comunità di intenti con quello che è l'esigenza dello Stato di diritto. Ci può essere. Però
questo
è ovvio che
e
spesso c'è. È ovvio che nel momento in cui c'è un conflitto, il privato deve rendere conto al capitale, agli azionisti, a chi lo finanzia, e quindi certamente al di dentro dei parametri della legge, ma quando la legge ti lascia campo libero, la scelta è certamente orientata al profitto. Ed è un po' quello che traspare anche come problematica nell'intervista che hai tu messo al vice ministro del commercio e delle comunicazioni sotto l'amministrazione Clinton, e in particolare sotto la guida di Al Gore, quando negli Stati Uniti
hanno fatto le leggi per
internet, tra virgolette, esatto. Le leggi per internet, che in realtà sono più che leggi, sono assenze di leggi, no?
Lui l'ha dichiarato esplicitamente nell'intervista che lì l'intento è stato
Larry, introduciamo il personaggio, si chiama
Irving, credo.
Larry Irving o Irving, non saprei dirti come lo pronunciano.
Questo certo. Passo. Ok.
Negli anni 90, contestualizziamo internet quella che era.
Sì, metà degli anni 90, metà perché nel 96 è uscita poi la legislazione.
40 milioni, di, 40 milioni di esseri umani su internet, per cui al confronto a oggi...
complessità diverse.
Sì, non complessità, ma anche... spotlight diverso, cioè chi se ne frega di una, tra virgolette, media, certo, che a livello mondiale fa 40 milioni di tra virgolette spettatori, no? Tant'è vero che in quel periodo, no, in Italia nessuno se ne fregava, Berlusconi non si preoccupava certamente, era, andava a gonfie vele il suo impero mediatico, così le televisioni in tutto il mondo, così le radio per quello che competeva, così l'editoria, e Irving dice la nostra priorità era quella di dare ossigeno a queste aziende, che erano aziende americane e che vedevamo come qualcosa che avrebbe potuto portare del buono, posti di lavoro, potere, eccetera, e ossigeno all'economia degli Stati Uniti. Per cui di fatto le leggi o le non leggi che oggi regolano internet sono state partorite in quel periodo lì.
Esattamente, l'idea che Irwin da questo punto di vista è stato secondo me molto franco, no? Nell'intervista, cioè ha detto in realtà appunto noi volevamo far crescere quel fenomeno perché ci vedevamo come dire una tecnologia nascente che poteva creare posti di lavoro, forse non dimentichiamoci, no, appunto la prima internet anche con l'idea che è molto americana di questa apertura, di questa frontiera che si stava spalancando, eccetera eccetera, per cui di fatto hanno disegnato tutto un apparato legislativo di deregulation sostanzialmente, sancendo il principio fondamentale che poi è stato per tanti anni alla base anche delle nostre discussioni, e cioè che questo tipo di tecnologia veniva vista come neutra rispetto ai contenuti, quindi nessuna responsabilità imputabile, no, questa famosa section 230, nessuna responsabilità sui contenuti imputabile ai gestori di quelle che oggi chiamiamo piattaforme, di quelle che sono le tecnologie, e quello ha costituito come dire un grande scudo rispetto a, perché in quegli anni cominciavano i primissimi invece i primissimi processi, i primi contenziosi legati agli effetti di alcuni tipi di cose che venivano veicolate dalla rete, no? Poi è stato messo in piedi quindi un sistema bassa tassazione con tutta una grande protezione legale da possibili contenziosi e tutto il resto, che è poi, come dire, è scappato di mano. E lo stesso intervistato dice: avremmo dovuto forse intervenire prima. Questa poi è la frase che, ahimè, prima o poi nella storia dell'umanità qualcuno dice sempre, ai tempi del successo così credo anche per il tabacco piuttosto che per il petrolio, no?
Diciamo che sì, però c'è tanta verità in questo, e si può leggere anche più in là, nel senso che tanti hanno commentato il ban di Trump è una cosa estrema, era forse necessario, ma è un precedente pericoloso. E in questo si può collegare al discorso bisogna intervenire prima, nel senso che forse se ci fosse un modo per regolamentare, un modo per regolare, un modo per, in maniera legale, neutra, politicamente neutra, senza favorire una parte o l'altra, per ridurre la lavatrice, l'effetto domino di fake news, contenuti violenti e cose del genere, si evita di arrivare al punto ad avere un presidente che basa la sua popolarità sull'aggressività, che basa la sua popolarità su almeno parte della sua popolarità, almeno parte del suo sostegno elettorale, perché non possiamo, spesso passa un po' l'idea che tutto l'elettorato di Trump venga fuori da QAnon e che siano tutti dei complottari, certo, e che pensino, certo, tutti che l'altra parte politica sia fatta da pedofili e satanisti e cose del genere, che per carità è anche plausibile, ma non è, scherzo, beh, perché no? Appunto, evitando che si inneschino dei circoli viziosi così gravi, si evita di arrivare al punto di avere un presidente degli Stati Uniti degno di essere bannato, o comunque che va bannato per evitare dei disordini sociali e dei pericoli del genere. Non lo so, sono ipotesi, non sto dicendo questo, però quell'intervenire prima, che altro può essere, no?
No, il problema è sempre la prospettiva e la scarsa capacità di prevedere gli effetti a lungo termine di certe cose, no? Il parallelo secondo me regge da un certo punto di vista anche rispetto agli esempi che facevo prima. il fatto del tabacco, giusto per dire, no? C'è stato sicuramente un periodo nel quale davvero non si sapeva che.
Sì, ai tempi dei romani.
Insomma, dai, cioè, voglio dire, prima che la medicina arrivasse effettivamente a stabilire il legame diretto tra il fumo della sigaretta e il tumore, cioè, no, aspetta, fammi finire, poi ti lascio subito la parola. Quello che voglio dire è, per la tecnologia informatica è successa la stessa cosa, no? Non è Trump, non è il fenomeno, internet non è la causa, è uno strumento di amplificazione di un fenomeno di polarizzazione della politica americana.
Bravo.
Che ha le sue radici da tutte altre parti.
Assolutamente.
Solo che c'è stato un momento molto più breve rispetto a quello degli altri settori di cui parlavo, che è durato molto meno tempo, in cui secondo me all'interno di queste corporation la coscienza degli effetti devastanti della bolla confirmatoria causata dai loro algoritmi c'era già prima, c'era.
Ma continua a esserci, però continua a esserci da entrambe le parti la bolla confirmatoria, perché dalla parte, chiamiamola in maniera sbagliata, della ragione, cioè di quelli che pensano di aver ragione, che Trump andava cacciato e che adesso sei il migliore dei mondi possibili, eccetera eccetera, e c'è anche lì una bolla, e la bolla è quella, io l'ho definito in passato il trauma, no? Il trauma dell'elezione di un personaggio del genere, e oggi la rimozione del trauma. Sono meccanismi in psicologia studiatissimi, anzi sono le basi della psicologia moderna. Oggi rimuovere Trump può essere rimuovere il trauma, ma non vuol dire rimuovere il problema. Cioè, non rimuovi l'arrabbiatura di quelle classi sociali, di quegli americani che possono essere arrabbiati, che possono essere ignoranti, che possono essere manipolabili, che possono essere, e metteteci vicino tutti gli aggettivi positivi, negativi o neutri che volete, che hanno portato alle elezioni di Trump. Non cambia il malcontento, non cambia, e quindi da qualche parte sfogherà di nuovo. E oggi qualcuno inizia a rendersene conto, no? Da una parte si legge il Washington Post preoccupato che gruppi di destra si muovano e fuoriescano da Parler, una volta chiuso Parler, e si spostino su Telegram, per esempio. È il solito discorso, no? Non è che c'è
una volta
di
che è uscita dalla lampada il genio,
e quelli che erano incacchiati oggi sono ancora più incacchiati dopo che banni il loro paladino, che per molti è diventato un ex paladino, perché alla fine Trump ha mollato, ha detto sì, però non dobbiamo fare così tanto casino, ecco, ci hai tradito, per cui è diventato un motivo addirittura di
doppio,
ulteriore sì. Incacchiamento, le compagnie tech che iniziano a dire rischiamo di diventare degli obiettivi, di diventare, no?
Ragazzi, attenti, perché adesso che abbiamo bannato Trump ci vengono a mettere le bombe.
Ci mettono le mani addosso, sì, dicono ai dipendenti, su Axios hai messo questo articolo di Facebook che dice ai dipendenti di non mettere la maglietta Facebook quando vanno in giro per le strade. Io credo già da tempo, se lavori a Facebook e hai una dignità, quella maglietta la tieni proprio in fondo al cassetto, che non la veda neanche la domestica quando ti mette in ordine i vestiti. Però sì, cioè non è stata una soluzione, è stata una pezza, è stato forse un freno a mano di emergenza in una situazione che rischiava di diventare sanguinosa. Non voglio dire che si poteva evitare o non si poteva evitare, ma non è, il problema non è risolto. Però, se non altro, io ci tengo a questo, so che per tanti è una questione secondaria, ma da 5 giorni Trump non ha più la valigetta dei codici nucleari, che è una buona cosa, secondo me. Io gli avrei tolto quella prima dell'account Facebook e dell'account Twitter, però vabbè, oggi il mondo va così e va bene uguale.
Io ho anche tremato un po' a questo scambio strano, no? Hai visto
l'articolo? Forte, sì.
Che racconta questa stortura che è nata da questa situazione di estremismo.
Sta valigetta alla fine è un telefonino criptato e una scheda. È una scheda probabilmente col robot tipo gratta e vinci con il codice,
sì,
per farsi riconoscere.
Ah,
oh, sono Trump, sì, dimmi il codice. Allora lui gratta e vinci, allora gli dico, allora me lo dici, se sto a grattare non c'ho la moneta da 5 centesimi, gliela danno, lui gratta, dice il codice, dice vabbè, allora cosa vuoi fare, voglio lanciare i missili contro la Cina e Avellino, e loro li lanciano. una roba così.
Tranquilli, tanto noi qui abbiamo la base NATO e c'è un rifugio antiatomico fatto da tempo, quindi nessun problema.
Nei film, quando vedi questa valigetta che la aprono, è una cosa tutta strana, con un mucchio di c'ha la cornetta, ma c'ha un mucchio di luci, c'ha le leve, no, cra, il motore a vapore, la manovella, tipo, invece no, è un telefonino criptato e una scheda, eccetera.
Quella vera c'ha un solo pulsantone rosso grande da premere.
Trump è scappato e è andato in Florida al mare, non so dove, eccetera.
E ha detto, la valigetta me la porto io, me la porto.
Esatto, scusa, come farà a consegnare la si porta via la valigetta? Oddio, come faccio? C'è un nuovo presidente, ma la valigetta la tiene Trump, è un casino. No.
Ma io non ho capito, scusa Franco e Max, ma perché il presidente cattivo che deve lanciare i missili deve parlare romano? Mi sfugge
guarda,
questo tema.
È un fatto imperiale, dai tempi di Caligola, hai capito?
Ok.
È presente Nerone, no? A me brucio tutto, Roma da bruciare, è finita. Abbi pazienza, è venuto qua.
No, ma che volevo chiarire.
Fare l'accento tedesco
non è che i romani sono cattivi, assolutamente.
No, abbi pazienza. Sì, poi fare l'accento tedesco è molto più pericoloso di sti tempi, capisci? Dobbiamo tenerceli buoni, eccetera. Sarebbe stato anche più adeguato, però sai com'è.
Quello napoletano non lo posso fare.
Poi a Roma non avete più neanche un governo, siete per qualche settimana siete inoffensivi.
Siamo inoffensivi.
Siete inoffensivi, siete disarmati. Non so chi abbia la nostra valigetta, quella per tirare i raudi col tricolore.
Che fanno così.
Esatto, quelli lì. I fischioni, sai? Quelli di Capodanno. Così. Vabbè, insomma. E quindi sta consegna delle valigette, un casino, eccetera. Oddio, come faranno a consegnare la valigetta? No, è molto semplice. Hanno fatto due valigette, una con i codici che scadono a mezzanotte, da mezzanotte uno è buono l'altro codice.
No, attenzione, scadevano a mezzogiorno.
Ah, a mezzogiorno, quando non a mezzanotte. Ok.
È lì che mi sono un po' innervosito, perché scadevano esattamente alle 11:59 e 59 secondi, perché... a mezzogiorno c'è il giuramento del nuovo presidente, no? E infatti io ho assistito, mi sono trovato con l'orario, quindi a quando ha fatto il giuramento Biden, e Biden l'ha fatto 4-5 minuti prima. Infatti sentivo i commentatori sotto, e non me lo spiegavo finché non ho letto questo articolo, sentivo questi commentatori sotto, diciamo del New York Times, credo qualcuno, sì, perché credo di averlo visto sul New York Times, che tra di loro chattavano abbastanza frastornati. Ma come? Ma che fa? Giura prima? Può girare prima? È perché, hai capito, diventa presidente 4 minuti prima, lo scambio delle valigette com'è andato? Ci sono stati 4 minuti anche in cui avevamo due valigette?
No.
Funzionanti?
No, c'avevamo un presidente senza ancora una valigetta funzionante.
No, normalmente funzionava che tu, c'era il presidente uscente.
Sì, c'era.
Che per 153 anni consecutivi ha sempre presenziato alla nomina del nuovo presidente.
Sì, vabbè, ma
per cui
vabbè, ma cioè,
veniva
tu
solo
sei
spostata
per la
valigetta.
Sei per la tradizione, ma che ogni tanto bisogna scompaginare. Sì, ma
ma sono d'accordo.
La valigetta non
ce l'aveva
neanche
Trump, la valigetta sua si è portata. Se l'è portata la valigetta sua, se l'è portata in Florida, dove è andato.
Sì.
E quindi c'erano le due valigette,
sì,
con questo meccanismo di temporizzazione che dicevi tu.
Però la seconda non era ancora funzionante.
Vabbè, ma non è un problema, minuti. Cioè se c'è un presidente che per 4 minuti c'è una valigetta non funzionante, non è che uno diventa presidente e dice vabbè, adesso sono presidente, attacco atomico, via.
Cioè, io ho pensato al caso in cui c'erano due valigette funzionanti.
No, non c'era. Ma te la dico tutta.
Vabbè.
Te la dico tutta.
Dimmi,
se i militari americani sono furbi, quelle valigette sono finte. Cioè, hai presente no? Tipo, la ragazza furba che tu vai in discoteca, le chiedi il numero di telefono, ti dice il numero giusto con l'ultima cifra sbagliata. Quella che non... E il presidente degli Stati Uniti è la stessa cosa, c'è il codice del lancio degli Stati Uniti con l'ultima cifra che è un 6, ma è scritto male, per cui viene come un 5, eccetera.
E ti arriva una pizza con Deliveroo.
Perfetto. Va bene.
Mi devo ricordare, c'è un racconto di fantascienza che più o meno fa così, è molto divertente.
Che finisce con la pizza.
Più o meno. Non proprio la pizza, ma insomma.
E sapete che ci sono un mucchio di video in giro a proposito dei riots, dei disordini della Capitol Hill, un po' pubblicati sui vari social, classici un po' usciti da quel leak di Parler dove partecipanti hanno caricato robe del genere, poi quando nel periodo in cui è crollato, è stato cancellato, eccetera, qualcuno l'aveva hackerato e aveva scaricato dai database tutto. Vabbè, insomma, c'è sta marea di video che girano e appassionati di tecnologia si stanno adoperando per utilizzare sistemi automatici di riconoscimento dell'immagine, eccetera, per aiutare le forze dell'ordine a identificare le persone che hanno partecipato alle manifestazioni e hanno dato. Dico io, cosa potrebbe mai andare storto?
Ma cioè, figurati, aspetta che stanno bussando la porta.
tra l'altro interessante sull'articolo il fatto che chiaramente si evidenzia come l'inaccuratezza di molte di queste rilevazioni possa creare comunque anche un grande pericolo o addirittura dilazione dei tempi di indagine, che comunque possa avere negativi piuttosto importanti. Questo non va dimenticato.
Ma certo, perché poi quando l'attività di indagine non consiste nel trovare più indiziati possibile, ma consiste spesso nel sapere scremare la maggior parte dei certo, falsi positivi certo, possibili, certo, eccetera. Certo. E quindi avere magari 10.000 ben intenzionati, ci mancherebbe, in cantina, che si mettono lì e che mandano questo, e poi magari, chi lo sa, per dovere d'ufficio sono obbligati a esaminarli tutti, eccetera. E magari si rischia appunto di disperdere energie e di trascurare filoni di indagine più importanti.
Sì, anche perché la nota dell'articolista che ha ricevuto dei sample di questo tipo di analisi dice: no, noi abbiamo rilevato il fatto che nella migliore delle ipotesi hanno la stessa maglietta nei vari frame, però
fantastico.
Il resto in termini di identificazione è dubbio.
Perfetto. E che poi quando ci sono queste maree, no, queste qui sommosse e controsommosse, no? Rivoluzione, restaurazione, e gli animi sono caldi da entrambe le parti, per cui no, hai fatto parte dei disordini, sei entrato magari armato, armato dentro al Campidoglio, oppure eri semplicemente lì fuori e manifestavi in maniera magari sguaiata, urlando con cartelli e magari QAnoneschi o robe del genere, e avevi la stessa maglietta di quello che è entrato dentro, sì, ma comunque tu eri lì, eri colpevole lo stesso, quando in realtà, per quanto uno possa dire delle castronerie enormi, eccetera, finché non si abbandona a questo tipo di azioni violente o pericolose, certo, nei tuoi diritti, no? Non possiamo dire che si può essere d'accordo o meno, ma se anche arriviamo a dire che tutti quelli che erano lì a manifestare erano tutti nel torto marcio, non lo sto sostenendo, ma che anche se arriviamo a dire che chiunque era lì fosse nel torto marcio, possiamo dire che hanno avuto un comportamento criminale solo quelli che sono entrati dentro.
No, ma appunto il rischio è proprio questo, è il linciaggio, è dalle all'untore,
la gogna, certamente.
Che poi aiutati dall'intelligenza artificiale non c'è nessuno scampo evidentemente a queste cose. Sì. Si sono difesi dicendo: no, ma noi non facciamo nessuna face recognition, noi facciamo face detection. Con questa sottile differenza, nel senso,
sì, perché
dice,
non le paragonano con
associamo con ti diamo 100.000 fotografie prese
neanche questo estratte. Sì, di fatto hanno preso tutti i feed con il machine learning, hanno identificato i frame dove comparivano dei volti umani, ne hanno fatto una collezione e l'hanno pubblicata in giro su vari ambienti, chiedendo alle persone di identificarlo, per cui allargando addirittura il crowd e dicendo: riconoscete qui il vostro vicino di casa che vi sta sulle balle, scrivete qui sotto il nome e cognome, perché probabilmente erano a Washington a fare casino, eccetera.
Madonna.
Ecco, perfetto.
Che paura.
Perfetto. Va bene. Però tanto li hanno cacciati anche da Tinder e da Bumble, per cui non si riprodurranno più.
Questa è stata una bella...
Una bella
reazione, sì, importante.
Mi sembra fondamentale. Su CNET c'è un bel articolo di qualcuno anche addirittura che utilizza Tinder per trovare i rivoltosi guardando le facce,
sì,
nel dump di prima, e poi si figgono donna e vanno a vedere, dice devo cercare un maschio, a parte che in mezzo ai rivoltosi c'erano anche donne e siamo per la par condicio anche qui, quote rosa, nei rivoltosi ci vogliono almeno 50-50, diciamolo prima, se no la rivolta non vale. E con Tinder, tac, questo, no, sì, no, no, e mettevano tra i fighi, ovviamente, swipe a destra, quelli che gli sembrava che fossero tra i rivoltosi. Fighissimo l'utilizzo, è proprio no, per quello che è nato.
Guarda, proprio il catching, perché c'è stava chi dichiarava che ha cambiato il proprio profilo di questi dating system, scrivendo nel proprio orientamento, perché lì ci sta un filtro anche sull'orientamento politico, eccetera, eccetera, conservatore, proprio al fine di adescare.
Ah, ok, quindi ok. Data mining con il certo, certo,
sì,
certo.
Sì.
Giusto. Si potrebbe anche usare la pubblicità di Facebook. Selezioni filtri,
molte campagne fanno così. Sì, no, sì, è già una roba.
Chiama questo numero, se ti piacciono le cose di QAnon, eccetera, chiama questo numero che ti regaliamo una pentola d'oro. Poi quelli che chiamano poi li arresti tutti, cosa potrebbe mai andare storto, ci mancherebbe
mai.
Certamente, ricordatevi amici di stellinarci più possibile, lasciateci qualche recensione. Abbiamo Giulio è un genio, no? D'altro abbiamo fatto il sondaggio, il censimento digitaliano, ci siamo messi lì a discutere eccetera, e dicevamo poi una cosa che ci aiuta molto per tenere il podcast nel loop, no? In modo che la gente che lo cerca lo trovi, aiutano tanto le recensioni, e dicevo ma perché la gente non ci lascia le recensioni, non usano più, e Giulio mi fa ma perché sbagli tu, devi chiedere le recensioni prima nella trasmissione, quando la gente è fresca, poi alla fine della trasmissione arriva la gente stanca, non ti ascolta più nessuno, oppure ti ascolta che sta aspettando che finisci per fare qualcos'altro.
Ha sentito tutto quello che hai detto e ci ha
ripensato. Oh ragazzi, l'ho fatto una volta di metterlo prima, sono arrivate 8 recensioni nel giro di 24 ore. Sto qua, dire, fare scegliere la gente, le cose alla gente del mestiere. Ecco, e questo è vero.
Io adesso sul mio profilo scrivo piaccio a Giulio Cupino. Faccio vedere che succede.
No, più che altro Max è stato faticosissimo fare 8 profili per fare le recensioni su digitali.
Ti faccio un chat a botte io, non ti metto.
Ce n'è anche una da Genova, ve lo dico in anticipazione, ce n'è una da Genova che,
wow.
Che dice che io ho sempre ragione e Michele ha sempre torto, per cui vi dico solo
no,
questo.
Dai.
Vi dico solo questo, è il massimo.
Tipo i profili quando Trump era stato bannato, che ritornava col cappello, con la barba, col baffo.
Va bene così. Stellinateci in giro per il mondo e consigliate digitali agli amici. Biden, adesso basta Trump, adesso dobbiamo parlare un po' di Biden.
C'ha la sigletta. 2300 euro di siglette, io l'ho pagata 150 euro la mia, vedi la
differenza. Tua non è hackerabile, vedi che dovevi fare tu il presidente degli Stati Uniti.
Si rompe da sola, non c'è bisogno
si
del hacker.
Si rompe da sola.
Ma cosa c'ha? Cosa
c'ha? Trasmissione.
Cosa c'ha? C'ha la bicicletta connessa di quelle lì che vanno di moda negli Stati Uniti, com'è che si chiama? C'è una roba che ne parla
la Peloton.
La Peloton, ecco, è quella lì?
Peloton.
Peloton è
sì.
È una cyclette con il video collegata a internet, dove ti fanno lezioni in diretta, se non sbaglio. Paghi un abbonamento.
Sì, c'è la gamification con tutte le classifiche live.
Con gli amici,
batti,
poi
superi,
c'hai i personal trainer che ti fanno le lezioni singole di gruppo a seconda di quanto paghi, ti incitano, ti conoscono per nome. Dai.
Sì, puoi fare lo streaming. Sì.
E pare che l'attuale presidente litigasse con la moglie durante il lockdown per chi doveva andare per primo su questa bici.
Ah, c'è una roba molto...
Non se ne potevano comprare due loro. No, litigavano, hai capito? Vabbè, comunque
è
insomma,
molto
super connessa e quindi aggarabile, pericolosa, pericolosissima. Non so se vi ricordate VIP, mio fratello superuomo, uno meraviglioso cartone animato di Bruno Bozzetto.
No, Bruno Bozzetto, no. Ma questo in particolare non mi manca.
È basato sull'idea che qui adesso sto per proporre, che ci sia un video ipnotico, e quindi il pericolo della Peloton è che mentre Biden cicletta viene hackerata e gli manda esattamente
e lo ipnotizzano e gli fanno lanciare i missili. Sì.
E gli fanno lanciare i missili, no, ma perché devono lanciare questi missili? Gli fanno, non lo so.
cucinare una frittata,
comprare azioni dell'azienda di Giuseppe.
Presidente Stati Uniti, cucina la fregola.
Gli Stati Uniti non gli fai cucinare una frittata, gli fai tirare i missili. Max, ma che te lo devo...
Ma no, gli fai investire 100 milioni di dollari sull'azienda di Cupini o su Digitalia. Vai, su Digitalia.
Ho capito.
Vabbè. Ci aspettiamo una recensione da Biden.
Ma alla fine sta bicicletta cosa hanno fatto? Gliel'hanno tolta, gliel'hanno modificata? Perché il telefonino...
non si sa.
Il telefonino malo a Trump non sono mai riusciti a toglierlo. Gli hanno detto, presidente, non deve usare quello. Peraltro. Perché poi si parla sempre male di Trump. Signor presidente, lei deve smetterla di usare quell'iPhone lì e deve usare il BlackBerry presidenziale. Cioè, vi rendete conto? Se Biden oggi non è costretto a usare il BlackBerry, è tutto merito di Trump che si è rifiutato. Adesso vediamo se Biden, con la stessa forza d'animo, difenderà
Resiste.
Il diritto di avere una Peloton nello studio ovale. Voglio vederlo.
Connessa. Perché pure... Perché anche la Peloton, dico, si potrebbe staccare forse la spina, no? Se puoi inibire il chip.
Ma
no?
che ti frega della Peloton? Cioè, quando sei stracarico così? Cioè, ma pigliati un personal trainer in carne ed ossa. Tre personal trainer che ti vengono lì, ti misurano il polpaccio tutti i giorni, ti dicono un po'
nazionalizza
di più, un po' di
la Peloton direttamente.
Perfetto, Giulio.
No, questo è un metodo vero da presidente. Nazionalizziamo la Peloton.
E sta storia dei...
siccome l'abbiamo suggerito noi, io direi che se ci mandano 3 Peloton, diciamo, per la nostra forma fisica, li accettiamo volentieri.
Sta storia dei meme di Bernie Sanders, che ho visto emergere qualcuno, ma non ci ho capito niente. Spiegatemi da dove vengono fuori.
Ragazzi, è impazzita internet su sta cosa. Io non ci credevo, ma quando mi sono cominciato ad arrivare sti cosi dovunque. Allora, sto povero Bernie Sanders, durante appunto il giuramento, stava lì su questa poltroncina, che sai, il giuramento presidenziale quest'anno è stato particolare, no? Blindatissimo, tutti a distanza, con ste mascherine, eccetera eccetera, e quindi c'è questa foto di Sanders su questa seggiolina con la mascherina, con le braccia conserte, e improvvisamente è diventata virale. Ha cominciato a piazzare sta foto su tutto, dappertutto, in qualunque situazione. E poi vabbè,
bellissimo il meme sul meme, che si vede due persone che vengono intervistate. Da una parte sotto c'è scritto Biden che diventa presidente con nessun microfono, Bernie Sanders seduto con tutti i microfoni.
No, ma ci hanno fatto l'impossibile.
Ma perché? Perché fa ridere?
Non lo so.
Ma diciamo perché lui ha una storia, diciamo, molto di estremismo politico, di sinistra, eccetera.
Estremismo
non,
politico
americano,
negli
americano,
Stati Uniti, americano, perché da noi starebbe americano. Tra Alleanza. No, cioè, diciamo
americano,
che, diciamo
americano.
Che non è Luciano Lama, ecco.
No, vabbè, lui è estrema sinistra, è stato questo
sì,
grande...
Estrema sinistra,
una sinistra americana.
Vabbè, sinistra americana, certo.
Insomma,
è quello che se l'è tirata con la Clinton, no? Nel 2016, che stava per vincere quasi, no?
Sì, certo.
Anche con Biden.
Anche questo giro era tra i papabili.
In America è uno notissimo, ovviamente. Perché sia diventato così virale sto meme?
Allora, è quello che dice le cose sensate e che quindi non vincerà mai. È come era da noi Pannella, è la stessa prima che si rincoglionisse. Cioè, è quello che dice tutte le cose giuste e che quindi non lo lasceranno mai comandare. Ma è la storia della politica, la storia della democrazia, quello. E non è. Però, c'è solo sta postura buffa, un po' andreottiana, no? Che sembra che non abbia il collo così, con la testa incassata nelle spalle, ma al di là di quello, vabbè.
Potevamo metterlo Bernie seduto come quarto ospite.
Perfetto. Ma magari Michele ci pensa lui adesso su YouTube, ci YouTube
ci lavora un attimo
e ci pensa lui. Due minuti, dai, ci date qualche minuto per ringraziare un nuovo sponsor. Sponsor e anche nuovo collega, anzi colleghi. In queste settimane ha fatto il suo esordio una nuova produzione nel mondo dei podcast italiani che si chiama Too Much Podcast. Sono un gruppo di giovani amici che accendono i microfoni tutti i mercoledì e iniziano a chiacchierare tra di loro. Semplice. E di cosa chiacchierano, direte voi? no? Da sempre il dogma del podcasting è la verticalità, no? Anche l'argomento più specialistico e astruso, se si considera tutto il mondo, può avere abbastanza audience da sostenere una trasmissione, no? Si dice, nasceranno trasmissioni verticali per ogni argomento, gli appassionati di scacchi, anzi gli appassionati della variante del dragone della difesa siciliana avranno una trasmissione tutta loro e non dovranno sorbirsi una noiosa trasmissione generica sugli scacchi. Tutto vero, tutto bello, ci mancherebbe, ma il fatto che il podcasting renda possibili trasmissioni ultra verticali non significa che quelle più generali siano vietate, anzi. Ecco, in generale i ragazzi di Too Much Podcast sono la controtendenza in questo. Non è un programma di nicchia, non c'è un argomento fisso e ogni puntata è diversa dalle altre. Per dirla con le loro parole, vi sembrerà di essere al bar, su una panchina o in un salotto con dei ragazzi che senza pretese, senza presunzione, riflettono, scherzano, condividono esperienze. L'obiettivo, dicono, del Too Much Podcast è quello di creare una community di persone che trovi nel dialogo spontaneo e autentico il buon umore e un po' di compagnia durante i tanti impegni della giornata. Perfetto. Il podcasting è meraviglioso per questo, perché va bene, il dogma del podcasting renderà liberi tutti di fare delle trasmissioni ultra verticali, ma è anche libertà di fare esattamente il contrario di quello che tutti si aspettano. E perché no? E gli facciamo un enorme in bocca al lupo. Non sono nuovi nel mondo del web. Ideatore e host di Too Much Podcast è Giulio, che è stato uno dei primi a portare i gameplay di FIFA, pensate, su YouTube Italia. Ha aperto il suo canale nel 2012 e negli anni è arrivato ad avere circa 35.000 iscritti. Mica male per i tempi, eh. Poi si è allontanato un po', cambiato un po' passioni, eccetera, per poi tornare quest'anno appunto con il Too Much Podcast. Un'idea, ci dice, nata tanti anni fa tra un viaggio e l'altro. Qualche mese di progettazione, l'allestimento di uno studio veramente professionale, l'avessimo avuto noi quando abbiamo cominciato, per cui complimenti anche solo per quello. Il casting con un po' di amici di Livorno, i livornesi sono anche divertenti spesso, qualche compagno di viaggio e via. Cercateli su toomuchpodcast.com oppure su YouTube, su Spotify, su Apple Podcast e tutte le piattaforme di podcasting. Ascoltate qualche puntata e se credete che qualche argomento sia un po', come dire, too much, dicono loro, beh, siete nel posto giusto. Too Much Podcast ogni mercoledì alle 14 su YouTube per un video ascolto di qualità oppure su Spotify e Apple Podcast. Grazie a Too Much Podcast per aver sponsorizzato questa puntata di Digitalia. Andiamo avanti con Urca, questa è importante. È uscita una risoluzione, ha un nome particolare, un report della Comunità Europea che è stato votato dal Parlamento Europeo, è passato con 364 voti a favore, 274 contrari e 52 astenuti, che si focalizza sull'utilizzo militare dell'intelligenza artificiale, sulla sorveglianza di massa, sui deepfake e sui sistemi di intelligenza artificiale nel settore pubblico. È una roba grossa, è la prima volta che viene messo di fatto al bando da un organismo legislativo importante e di alta, appunto, rappresentanza, messa al bando delle armi autonome letali, no? Dice l'utilizzo delle armi, dei sistemi di armamenti autonomi letali tirano fuori degli interrogativi fondamentali, etici e legali riguardo al controllo o meno da parte dell'uomo. E di fatto questo è un ban completo per i killer robots, droni completamente autonomi senza il controllo dalla parte dell'uomo. Ho letto, vi linko se volete, sia l'articolo sia proprio il report sul sito del Parlamento Europeo.
Sì, è un po' inquietante che oggi pomeriggio non era raggiungibile e quindi è evidente che l'intelligenza artificiale della rete
aveva qualche cosa di.
Però è davvero nella linea di quello che nell'ultimo anno in particolare, no? È un segnale forte che la Comunità Europea sta dando e speriamo che venga seguito in generale, appunto, nell'ambito di questa grossa riflessione che si fa sulle nostre tecnologie, sulle tecnologie di cui da sempre su Digitalia parliamo e che mette finalmente al centro una serie di interrogativi che sono molto sono cruciali, sono critici. Questo delle armi autonome è certamente forse no, il più evidente, il più eclatante di tutti. Lasciare la responsabilità di una decisione di vita o di morte in un ambito appunto di uso di armi a una macchina. Quindi io sono totalmente d'accordo sul ban completo in questo senso e mi sembra una cosa molto importante da sottolineare.
E poi associato nello stesso report c'è di nuovo grossa attenzione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore pubblico, dove algoritmi non controllati, non supervisionati o comunque prodotti con imperizia possano introdurre discriminazioni di ogni tipo, ad esempio nel settore della salute, dice, i dati personali dei pazienti devono essere protetti e devono essere tenuti al principio di uguaglianza di trattamenti. Nel settore della giustizia, certo, possono questi sistemi possono aiutare ad accelerare i procedimenti e prendere decisioni più razionali, ma la decisione finale della Corte deve essere per forza presa da un essere umano e strettamente verificata da una persona e che tutto sia soggetto alle regole del giusto processo. Sembrano cose scontate, date dal buon senso, ma se siamo arrivati
fa tutta la differenza del mondo.
Sì. Cavolo, certo. Siamo arrivati al 2021 per avere finalmente qualche cosa di scritto per ora dalla comunità europea e vedremo poi gli stati membri come si adegueranno e vedremo cosa faranno negli altri tre angoli, negli altri due angoli della galassia.
Infatti Franco, su questo soltanto un commento rispetto a una riflessione che facevo leggendo l'articolo. Spesso l'Unione Europea è stata in qualche modo tacciata di mancanza di innovazione, lo vediamo dalla mancanza di aziende importanti che hanno fatto exit a livello mondiale, ce ne sono pochissime in Europa. Però forse questi aspetti regolatori che stiamo dando all'infrastruttura digitale sono innovazione da un punto di vista comunque formale e poi pratico, anche per poi come condizionano scelte di tutti gli altri. Quindi probabilmente da questo punto di vista possiamo portarci a casa comunque un buon posizionamento che non è scontato e anzi potrebbe tornare comodo a tutte le nazioni dell'Unione Europea nei prossimi anni.
Certamente. È una deriva... È una deriva pericolosa questa, da una parte perché se pensiamo alle armi, affidare completamente la scelta e la manovra di un'arma letale, che sia un drone, che sia un carro armato, che sia anche semplicemente una torretta, una mitragliatrice di sorveglianza fuori da un campo militare, una roba del genere... ha dei vantaggi enormi, no? in termini tattici, tempo, e il tempo in quelle situazioni è tutto, e quindi è un rischio.
Morto.
È ovvio, no? Che è anche un rischio dal punto di vista militare, no? Il militare ti dice sì, ma se io faccio i carri armati o i caccia bombardieri che per sparare hanno bisogno dell'ok dell'essere umano e il mio nemico a quello senza intervento umano io perdo sempre perché il suo è più veloce. No, ci sono questo tipo di rischi. E l'altro rischio è viene molto bene dalla conclusione di questo rapporto, da questo Gilles Breton, che è quello che è stato l'estensore di questo rapporto per il Parlamento europeo. Dice... L'intelligenza artificiale deve rimanere sempre uno strumento utilizzato solo per assistere il decision making, le decisioni prese dalle persone o che le aiutino le persone, gli esseri umani, quando intraprendono delle azioni. Non deve mai rimpiazzare o alleggerire gli umani della loro responsabilità. Ecco, il tema della responsabilità è importante perché oggi nel nostro mondo ultra complicato, ultra legalizzato, ultra di fatto il tema della responsabilità è fondamentale. Quante volte non si fa una cosa? In Italia abbiamo un problema gigantesco, tutti parlano, no, dei problemi, degli ostacoli della nostra burocrazia, eccetera, e nell'immaginario collettivo abbiamo dei burocrati che sono lì che si fumano il sigaro e non fanno un cacchio dalla mattina alla sera. Ma leggevo qualche settimana fa forse era Report che ha fatto questa indagine, eccetera. Uno dei blocchi principali della nostra burocrazia è proprio quello del pericolo della responsabilità. Ha un nome, esatto. Io adesso ti sparo una cacchiata, è sbagliato sicuramente, ma la sindrome della penna ferma, una roba del genere. Cioè, fondamentalmente, nell'incertezza del diritto, nel rischio, come i medici adottano la medicina difensiva e scelgono la terapia o la strategia prima diagnostica e poi terapeutica, non necessariamente migliore per il paziente, ma quella che mette il medico più facilmente al riparo da qualsiasi azione giudiziaria, nello stesso modo il burocrate, prima di dire va bene, io penso di aver ragione a fare questa, ma se sbaglio mi becco il PM che mi perseguita, mi metto su tutti i giornali, perdo il posto di lavoro e tra 15 anni forse un giudice mi dice che avevo ragione io, cosa faccio? Certo. Mi prendo la responsabilità di dire di sì o di no? No, non dico né sì né no, prendo la pratica problematica e la infilo sotto la pila. Siamo oberati di lavoro, non è ancora il momento di quello, e le cose si bloccano. Ecco, tante cose oggi, responsabilità, no? vi raccontai tempo fa, il sindaco qui a Sanremo, neanche quello attuale, forse quello precedente, fece abbattere un pino secolare. Perché? Perché il pino secolare con le radici aveva deformato l'asfalto del parco dove giocavano i bambini fuori dall'asilo o l'elementare. Bambino inciampa sulla radice, cade, si rompe un braccio, oddio, casca il mondo. I bambini si rompono le braccia, hanno delle fratture ridicole, gli si mette il gesso, hanno imparato a giocare in maniera un po' meno scalmanata, imparano che quando cade magari si fanno male. No, i genitori del bambino hanno fatto caso al sindaco e il sindaco si è trovato su tutti i giornali, eccetera eccetera. Che ha fatto il sindaco? È andato in tutti i cortili di tutte le scuole dove c'era un albero che rischiava di deformare la cosa, eccetera, pam, li ha fatti abbattere tutti. Perché? Perché lui, questa responsabilità non sta scritta da nessuna parte, che se un bambino inciampa e si rompe un braccio deve essere colpa del sindaco, eccetera. Però in questo mondo di responsabilità, giornali che cavalcano, eccetera eccetera, la cosa migliore è l'intelligenza artificiale. È un pericolo enorme in questo, perché può essere un'occasione di deresponsabilizzazione. Non l'ho fatto io, me l'ha detto il computer.
Ma infatti stavo per farti la battuta, che non è una battuta, che ci troviamo da molto tempo con questo scenario, no? Ma l'ha detto il computer, che non è esagerato, anche perché questo fa un po' il paio con quell'altro articolo che avevo messo relativamente a una riflessione profonda che sta avvenendo anche nella comunità scientifica proprio sulla natura e sulla struttura dei meccanismi che oggi decantiamo tanto, passatemi il termine, degli algoritmi di intelligenza artificiale, che come sappiamo negli ultimi 5 anni in particolare hanno avuto questo grande boom legato al fatto che hanno delle forme di autoapprendimento basate sui dati, no? Sulla collezione di enormi dataset, e che quindi costruiscono il loro comportamento e le loro decisioni in una maniera che sembra miracolosa e che viene spacciata per perfetta, mentre invece cresce sempre di più la coscienza all'interno della comunità scientifica che ci sono dei problemi strutturali nel modo in cui si costruiscono questi dataset, nell'incapacità di verificarne di verificare l'assenza di bias e quindi che non siano in qualche maniera condizionati.
Sono black box bestiali.
Ne abbiamo parlato, per esempio, ti ricordi quando abbiamo parlato dei sistemi di riconoscimento facciale usati dalla polizia californiana, che finiscono, guarda un po', il colpevole è sempre una persona di colore di una certa età, chissà perché, e così via, no? Quindi c'è questo doppio rischio: da un lato l'ignoranza di questi aspetti lascia credere che quello che viene suggerito dall'intelligenza artificiale, dalle macchine, dal computer, quello che è scritto nel programma sia perfetto, e che quindi io possa demandare la mia responsabilità dicendo vabbè, ma scusa, l'ha detto il computer, come un tempo no, l'ha detta la televisione. Sta diventando un fenomeno diffusissimo. diciamo, quello che mettevi in luce tu, questa paralisi progressiva nel nostro Stato, nella nostra povera Italia, è particolarmente vero, perché noi abbiamo anche davvero una situazione complicatissima di un sistema giudiziario sovraccarico e molto lento, che quindi fa sì che le conseguenze di un'assunzione di responsabilità si protraggano letteralmente per molti e molti anni. Io l'ho vissuto in prima persona questa situazione.
E certamente la tecnologia del machine learning poi si presta particolarmente a questo tipo di, essendo così opaca. Cioè, se il software
è così comoda, è anche così comoda.
È comoda, ma è opaca. Cioè, il software del classico, no? Casca al Boeing. Vanno a prendere il software, ancora software di tipo, chiamiamolo classico, no? Software di tipo classico, l'algoritmo ha delle procedure. Tu vai a analizzare l'algoritmo, le procedure, dice quando questo sensore è acceso ma quello lì è spento e quell'indicatore dice che la velocità dell'aria è più di tot e la pressione e la temperatura, allora devi accelerare i motori. Bene, se lì c'è un errore è facile da trovare e quindi si può anche andare a capire chi ha introdotto l'errore, chi ha fatto o meno il testing di quella parte, perché è stata poi in aeronautica non ne parliamo, il software ultra stracontrollato, ma si può andare a trovare una catena di responsabilità. Quando tu hai una macchina, una black box come una rete neurale, no? Dove tu costruisci questi layer di neuroni all'infinito e poi gli metti 200.000 radiografie del torace etichettate, no? 100.000 c'è il cancro ai polmoni, 100.000 non c'è il cancro ai polmoni, e lui impara a distinguerle. Dopodiché tu gli dai radiografia, diagnosi giusta. Dopodiché ne sbaglia 5. E quei 5 pazienti vengono trattati in maniera sbagliata e muoiono. Dov'è l'errore? Di chi è la colpa? Di nessuno. Di nessuno, perché nessuno è in grado di andare a guardare dentro quella rete neurale e capire perché, qual è l'errore. Che quei pazienti lì sono molto diversi dal dataset che è stato raccolto inizialmente. Certamente, se il dataset iniziale era solo sugli eschimesi e tu l'hai utilizzato per fare la diagnosi su un africano, puoi dire hai sbagliato, perché o il programmatore doveva dirti che vale solo per gli eschimesi oppure te l'ha detto e tu non hai seguito le sue guidelines. Ma se non è così, se non c'è una cosa così immediata, se c'è una caratteristica che diventa difficile, e questo vale per la medicina, può valere in un milione di altre cose, e quindi può essere una macchina per nascondere la responsabilità, per scaricare la responsabilità. Demandiamo alla macchina, se poi si sbaglia non è colpa di nessuno, molto pericoloso. Poi puoi fare una macchina che statisticamente sbaglia meno dell'uomo, ma anche dove hai bisogno di un accountability, no? Hai bisogno di un modo per trovare le responsabilità nel caso di, perché se no anche le volte che si sbaglia per malizia, se lo si fa attraverso la macchina, non è più possibile andare a recuperare, andare a capire perché lo si è fatto, no?
Sì, questo è un problema veramente molto complesso, per cui tornando al punto da cui eravamo partiti, è estremamente importante che da un lato cresca la coscienza che la responsabilità ultima deve essere degli esseri umani e che appunto è spesso estremamente complicato dare ragione di come funzionano alcune di queste tecnologie che stiamo oggi, come dire, abbracciando con grande entusiasmo.
Sì, la pubblicità in questo termine di accountability ha fatto qualche percorso in avanti, proprio forse perché sono concentrati anche grandi investimenti. Ad esempio, diciamo, l'intelligenza artificiale è, diciamo, connaturata agli investimenti, chiamiamoli in programmatic, no? Che quindi sono comunque quegli investimenti che in qualche modo in automatico decidono posizionamenti dei banner o delle inserzioni comunque sui vari publisher. Spesso capita che quando ti viene commissionata una campagna, un investimento, ci siano delle richieste di categorie di siti in cui l'advertiser non vuole comparire. Se tu sei in una situazione di investimento di un certo tipo, non vuoi stare su siti politici o magari non vuoi andare su siti che sponsorizzano il concorrente, eccetera. Ovviamente tu non puoi garantirlo contrattualmente al 100% per questi motivi, però contrattualmente, qualora dovesse capitare una situazione del genere, viene normato il fatto che la responsabilità all'ultima è comunque dell'agenzia che sta facendo la campagna, e che quindi deve o avere delle penali o comunque portare dei correttivi. In quel caso lì non hai una responsabilità diretta, perché non c'è nessuno che ti ha detto vai sul sito di Franco, che poi non va bene, perché magari non era listato e il sito di Franco per un qualche motivo esce fuori dalle norme. Però la responsabilità, se vado sul sito di Franco e tu non volevi, è comunque mia, che ho l'onere della campagna.
Però è una responsabilità di tipo contrattuale, non legale.
Da tipo contrattuale, che se poi questa cosa qua, qualcuno fa uno screenshot e dice BMW fa la pubblicità sul sito di Franco e Franco ammazza i polli, poi io posso rispondermi, può essere fatta causa. Questa cosa qua potrebbe essere in qualche modo mutuata anche su altri settori.
Sì, andrebbe poi implementata a livello legislativo direttamente, non semplicemente nel... E se siamo sempre nell'intelligenza artificiale e in questi algoritmi costruiti sui dati, perché di fatto una rete neurale è quella, un algoritmo che viene costruito, prende forma, è un algoritmo che nasce amorfo e prende forma in base ai dati che ci buttiamo dentro. Ma se i dati che ci buttiamo dentro li abbiamo raccolti in maniera illegale, e beh, in quel caso l'algoritmo è illegale. La FTC, la Federal Trade Commission, ha costretto un'azienda che lavorava nel settore dell'intelligenza artificiale, che aveva fatto il training, aveva costruito i suoi algoritmi su dati ottenuti illegalmente, senza permesso degli utenti, eccetera, non solo a cancellare i dati, ma a distruggere l'algoritmo, a cancellare l'algoritmo. Ed è una decisione interessante, con delle ramificazioni. Cioè, pensate a Facebook e a Google, che costruiscono di fatto i loro algoritmi, uno quello per la ricerca e l'altro per il posizionamento, per la pubblicità, eccetera. Anche loro hanno tutti algoritmi a machine learning, eccetera, su dati che accumulano oramai da decenni, spesso in barba o in assenza completa di una legislazione. Cioè, da questo punto di vista, il passo successivo qual è? Quello di far cancellare a Google il suo algoritmo di ranking e a Zuckerberg il suo algoritmo di posizionamento e pubblicità. Cioè, è un colpo grosso questo.
Che si arrivi a far cancellare a Google il suo algoritmo di ranking, ci credo poco. No, però insomma, è chiaro che il principio che enuncia...
Se il principio è giusto per l'aziendina piccola, va bene, too big to fail. Però rendiamoci conto che oggi il mondo è governato da algoritmi che, se l'aziendina è stata costretta a cancellare l'algoritmo perché il suo algoritmino era illegale, oggi mezzo mondo, tre quarti di mondo, se parliamo di economia umana, gira su algoritmi tra virgolette illegali, o comunque costruiti in maniera, con dati in maniera surrettizia. Mi sembra abbastanza.
Sì, questo apre l'altra faccia della medaglia, che è quella proprio della definizione del, appunto, della salvaguardia del dato, no? Del fatto che l'altro aspetto profondo che è stato scoperchiato e che viene fuori, appunto, che la gestione, la protezione dei dati, della loro proprietà, del loro valore, è una cosa che in qualche maniera va normata e deve diventare uno degli asset fondamentali su cui lavorare, perché questo mondo che stiamo costruendo funzioni in maniera ragionevolmente corretta.
Certo. Ringraziamo i nostri produttori esecutivi, dai. Linfa vitale di Digitalia. Non esiste Digitalia senza produttori esecutivi, perché i produttori esecutivi siete voi, cari ascoltatori. Abbiamo delle piccole categorie protette: studenti spiantati, disoccupati, cassa integrati. Chi è al di fuori di queste? O cade in trial gratuita, come il software. Ascoltate Digitalia da una, due puntate, la state assaggiando e allora, ok. Se Digitalia entra a far parte della vostra routine settimanale, vi chiediamo di contribuire. Un gentleman agreement. Noi produciamo, lavoriamo, chiediamo qualche cosa in cambio. Non vi obblighiamo a una cifra, non vi obblighiamo a una ricorrenza, lasciamo tutto a voi e al vostro buon cuore e buon giudizio. Digitalia funziona da 11 anni e passa grazie a questo sistema. L'ascoltate perché per 11 anni generosi volontari l'hanno sostenuta. Chiediamo a voi che ci ascoltate oggi di fare altrettanto. In cambio, oltre a continuare a lavorare per voi settimana dopo settimana, vi ringraziamo nella nota dell'episodio e in diretta. Max, con la tua esperienza professorale, ti tocca.
Sempre pronto per ringraziare i nostri produttori esecutivi, puntata 558. Cominciamo con la tripletta ormai mitica dei nostri perpetual executive producer, che non fanno mai mancare la loro donazione singola da un euro. Sono Manuel Zavatta, Davide Tinti e Marco Pasqualotto, che aggiunge anche un bel messaggio, che è Digitalia più confortevole delle muffole di Bernie Sanders.
Quindi hai visto che è dappertutto, c'è Bernie Sanders,
è dappertutto, è una cosa, ma
va bene, la nostra grande tripletta, scusa, dei nostri tre produttori, prego.
Proseguiamo con le donazioni singola da un euro di Federico Maggini e di Simon Piroddi, per poi passare velocemente sulla donazione singola da 2 euro di Cristian Vidimari e tuffarci nelle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Andrea Bottaro, Emanuele Zunic, Alessandro Grossi, Fabrizio Reina, Paolo Posocco, Gianluca Nucci, Marco Traverso, Roberto Nespoli, Ligea Technology di Desposito Antonio, Fabio Zappa, Simone Magnaschi, Federico Giuntoli, Paola Bellini, Valerio Bendotti, Maurizio Chiarotto, Marco Giorgetti, Cristiano Belli, Matteo Sandri, Giuseppe Marino, Paola Danieli, Giulio Magnifico e Mattia Lanzoni.
Grazie a tutti di cuore, davvero.
Donazione singola di intermezzo da 4 euro di Roberto Duina.
Grazie Roberto.
E poi ecco la polla delle donazioni da 5 euro al mese di Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Fabrizio Mele, Andrea Delise, Emanuele Libori, Massimo Pollastri, Alessandro Lago, Roberto Basile, Antonio Manna, Paolo Massignan, Flavio Castro, Antonio Gargiulo.
Grandissimi, mitici.
Bonifico ricorrente da 5 euro di Daniele Tomasoni.
Grazie, Daniele.
E poi zona grandi produttori con donazione singola da 10 euro di Andrea B. e di Michele Arena, che dice: ho fatto sempre un po' lo scroccone, ma poi ho recuperato un live video da YouTube e vedere la vostra passione mi ha costretto a sostenervi. Dannati. Ad maiora, Michele.
Oh, dite a Michele.
Grande.
Grazie Michele. Dite,
grande.
A nostro, dite grazie anche al nostro Michele, che sarà contento, finalmente i suoi video servono a qualcosa.
Il nostro Michele Di Maio, regista occulto, che è qui sempre presente. Donazione singola da 10 euro di Andrea, eccolo, di Andrea De Girardis, che dice anche: quando vi ascolto la giornata inizia decisamente meglio. Grazie come sempre per quello che fate e per come lo fate. Donare a Digitalia è un immenso piacere, di nuovo grazie
Andrea.
Diciamocelo che ci ha commosso. Donazione ricorrente da 10 euro al mese di Marcello Maria.
Grazie, Marcello.
Donazione singola da 12 euro di Giorgio B. Qui sono tutti grandi produttori, ragazzi, in questa zona.
Non scherziamo.
Donazione singola da 14,41 centesimi di euro di Riccardo Nuti, che dice anche: ciao truppa di Digitalia, questa volta vi invio via Satispay una donazione palindroma. Oddio santo, trovatela,
l'ho trovata.
E vi voglio fare una domanda: secondo voi quale sarà il ruolo dello smartphone in auto nel prossimo futuro? Mi spiego meglio. Per ora possiamo utilizzare sistemi di proiezione che sostanzialmente fanno vedere una versione delle applicazioni autorizzate sullo schermo della macchina. Secondo voi Apple, Google, Huawei cercheranno di fare un passo in più, tipo aggiungere e togliere funzioni alla nostra macchina attraverso il proprio store? Buona riflessione e a presto. Ci pensiamo, ancora donazioni singola da 20 euro di Lorenzo Ombelli, donazione singola da 20 euro di Luca Zannoni e infine donazione singola da 30 euro di Giampaolo Frello, che credo
lead executive
assolutamente della puntata.
Grazie a Giampaolo, Luca, Lorenzo, Riccardo, Giorgio, grazie a tutti quanti di cuore, i nostri grandi produttori, i nostri produttori esecutivi, perpetui, ricorrenti, eccetera. Siete alla Infa Vitale Digitale, noi vi ringraziamo. Ma a che punto siamo? Vi ringraziamo perché ci permettete di lavorare. No, è giusto così, ma noi vi ringraziamo lo stesso. Grazie per essere con noi da tanti anni e con questa costanza. Della domanda di Riccardo credo che ci sarà occasione di parlare sempre di più quando usciranno nuovi modelli, quando le ditte del settore tech riusciranno a emergere o con le loro macchine o quando riusciranno a mettere il piede un po' più saldamente nelle macchine degli altri. Però io credo che il concetto del controllo non sia solo quello, ma che veda anche quello come opzione di... Già lo fanno, no? Già BMW ha cercato di rendere CarPlay una roba in abbonamento, paghi 50 euro all'anno, se no te lo togliamo, per cui non è l'optional per sempre.
No, guarda, a me Franco, su quello di BMW mi ha colpito... L'altro giorno ho chiamato l'assistenza per una roba proprio di configurazione, volevo testare anche un po' il servizio e... Fino a qualche tempo fa loro avevano fatto un accordo con Microsoft dentro l'iDrive per cercare di mettere insieme le mail, il calendario, sincronizzare con Office 365, era limitato, però comunque con qualche trick riuscivi a configurare Gmail. Questa opzione non c'è più sull'iDrive 7, quindi curioso per capire com'è, insomma, poi la curiosità, chiamo l'assistenza, gli chiedo un po' come si poteva fare. E lui mi ha detto, ma no, in realtà l'ultima versione è quella da cui hanno rimosso un sacco di feature, perché si sono resi conto in termini di maintenance che non possono gestirle a livello di CarPlay o Android Auto, quindi sono state tutte demandate all'integrazione con lo smartphone terzo. Ed è una cosa che mi ha colpito, perché comunque tendi a mantenere in qualche modo la preferenzialità verso il tuo sistema di casa e invece demandi tutto un pacchetto di funzioni verso l'esterno, che la dice lunga probabilmente su quello che succederà anche nei prossimi mesi / anni.
Sulle strategie le vediamo, c'è chi si difende di più, chi di meno, no? Gli utenti Tesla sono sempre, quando sento un utente Tesla sento sempre un super fan, quasi nel senso originario, etimologico, di fanatico della cosa, a meno che non abbiano un iPhone, e nel qual caso spesso cristona per dire la mia Tesla è tutta eccezionale eccetera, ma perché Elon Musk
ma non c'ho CarPlay
a tenere CarPlay fuori, che l'ho vista nella macchina del mio amico, è così comoda. E il problema è proprio quello di controllo, nel momento in cui la mia macchina gira attorno a CarPlay, comprare servizi in più, il line up purchase eccetera passa attraverso Apple, la gestisce Apple, arricchisce Apple, e comunque il controllo di quello che si può installare o meno e la timeline con cui si introducono nuove feature la controlla Apple o Google, se parliamo di Android Auto, come si chiama oggi, eccetera. E memory del controllo che ha avuto per anni Apple sul mercato discografico, quando si è passati, quando di fatto la vendita online, iTunes, che voleva dire il 90% della vendita online, ha distrutto il CD ed era tutto in mano a Apple, e beh, oggi la lezione l'hanno imparata e quindi sono molto restii. Questo certamente rallenta l'evoluzione e lo sviluppo. Tu Giulio hai una macchina più recente decisamente della mia, anche se la mia è abbastanza recente, ma ogni anno cambiano eccetera. Ma credo che se guardi il tuo smartphone nel complesso e poi guardi il sistema montato sulla macchina nuova di palla eccetera, ti metti a mani nei capelli e dici, ma com'è possibile che nel mondo ci possa fare uno smartphone con della roba del genere, e poi compro magari una macchina da 40, 50, 60, 70, 80 mila euro e il cuore, perché oramai è il cuore di tutto eccetera, è una porcata del genere, è incredibile. Però gran parte è dovuta a queste resistenze, a questa paura, no? Che sia da una parte seduzione.
Sì, assolutamente, che poi devo dire dal lato dei produttori di macchine il ritardo è evidente, però nel corso dell'ultimo anno, e mezzo, dall'adozione, diciamo, della nascita di CarPlay in poi, io poi ho un'esperienza di iOS, Android Auto non l'ho praticamente mai usato, però su CarPlay devo dire... Quello che invece mi manca, e qui probabilmente legato a qualche tema di accordi, è proprio un'accelerazione che dimostri un certo percorso, una certa visione, perché comunque CarPlay è rimasto abbastanza simile a se stesso, parte poche customizzazioni, diciamo, estetiche nel corso degli ultimi periodi, delle ultime release, mentre tutta la sua controparte iOS è continuata a crescere, anche lo spin-off stesso di Apple è rimasto un po' fermo, quindi ovviamente la comodità è innegabile, però sembra che anche la stessa Apple in qualche modo ancora non abbia fatto un passaggio in più nel capire che tipo di identità vuole dare al prodotto, e quindi probabilmente la partita è ancora aperta, perché da una parte c'è sicuramente un modo molto più avanzato di gestire l'interfaccia utente, però poi in termini di funzionalità e reale comunicazione con la macchina quel passaggio in più ancora non c'è stato, nonostante grandi accordi, Alliance eccetera.
Apple l'ha messo a disposizione, perché nelle librerie per lo sviluppatore, e se vai a vedere i video quelli dei WWDC degli ultimi due anni, ci sono tutte le librerie per integrare, per se vuoi mettere dei controlli direttamente su CarPlay, per comandare gli alzacristalli, il condizionatore eccetera, lo puoi tranquillamente fare. Ovviamente non lo può fare lo sviluppatore di Castamatic, fare lo sviluppatore dell'app BMW sulla BMW, eccetera. Ma nessuno di quelli che implementano CarPlay per il sistema, diciamo, di infotainment dell'automobile, poi ha fatto, che io sappia, non so se c'è qualche azienda di nicchia, ma sicuramente nelle implementazioni di Mercedes, di BMW, eccetera, non c'è niente del genere. Perché secondo me continuano a dire va bene CarPlay per ascoltare i podcast, la musica, per le mappe,
ma stai lì, sì,
e,
sì.
E lì Tesla non vuole, Tesla dice neanche mappe, per cui niente CarPlay. Però certamente il controllo dei tergicristalli assolutamente lo teniamo in mano noi, perché vogliamo decidere anche quando il segnale ti dice che devi cambiare i tergicristalli e andare nell'officina BMW a cambiare i tergicristalli e pagarli a BMW o cose del genere. Vabbè, ci giocherà. Prima o poi probabilmente usciranno le varie auto un po' più brandizzate, che siano una Apple Car, una Google Car o magari una, che ne so, Hyundai Google, una roba da joint venture. Qualche cosa verrà fuori, perché è certamente un mercato importante, un mercato che fa gola, è un mercato che nel bene e soprattutto nel male, la macchina è un posto dove l'umanità passa fin troppo della sua vita, no? Forse dovremmo ripensare quello, perché dobbiamo passare il 20% della nostra esistenza su un'automobile, no? Era la guida galattica per autostoppisti che diceva, perché per la stupidità umana, che chi è nel punto A vuole essere nel punto B e chi è nel punto B vuole essere nel punto A e chi ha la casa nel punto C nel mezzo gli demoliscono la casa per costruire sta cacchio di bretella autostradale,
l'autostrada
che porti gente da A a B e da B a A continuamente, che non può ognuno stare a casa sua, che cacchio volete, vabbè. Però insomma, beh, effettivamente, se una cosa, poche cose ci ha insegnato per ora purtroppo il Covid, ma una cosa è proprio quella, che a volte si possono fare le stesse cose senza spostarsi da
cose, sì.
Qualcosa
non serve. Bisogna nemmeno esagerare, però tante cose si possono fare.
Com'è sta storia che Google paga gli editori in Francia per il permesso di mettere gli articoli, di indicizzare gli articoli, e quando invece gli australiani gli chiedono la stessa cosa gli dicono no, togliamo Google dall'Australia. Non si è capita bene sta cosa.
Infatti queste due notizie sono, diciamo, stridono un po' abbastanza, no? Perché è da tempo che c'è questa discussione sull'utilizzo improprio di informazioni da parte di queste, appunto, grandi multinazionali, e che quindi diciamo è un po' l'aspetto di integrazione, di trasformazione del mondo giornalistico, no? con la produzione di contenuti giornalistici e tutto il resto. Allora, quanto sembra, da quello che appunto sono gli articoli che stiamo citando, da un lato Google ha operato una serie di accordi, anche se non di tipo ancora, come dire, quadro, ma di accordi bilaterali con ben 6 testate importanti francesi, tra cui ricordo Le Monde, che insomma è sicuramente una di quelle che anche viene citata più spesso, e dall'altro lato invece in Australia c'è una presa di posizione molto forte della multinazionale nei confronti di un tentativo simile da parte del governo australiano di regolamentare,
di tutelare l'editoria locale,
diciamo, di tutelare l'editoria e della produzione, sì, di contenuti locale, dove invece Google addirittura è arrivato fino al limite di minacciare la chiusura della la piattaforma, lo spegnimento del motore di ricerca, se non ricordo male, no?
Sì, la rimozione proprio delle news,
la rimozione
di tutta la parte di account.
Io credo che la differenza tra queste due situazioni sia semplicemente temporale, cioè sono fotografie di momenti diversi dello stesso tipo di braccio di ferro. 2-3 anni fa gli editori francesi hanno detto a Google: maledetto, devi pagare. E Google ha detto: ah sì, e io vi stacco. E lì è iniziata una trattativa e un braccio di ferro, eccetera, che ha portato probabilmente gli editori a dire: vabbè, pagaci poco, meno di quello che gli dovevamo, ma qualcosa dacci. E probabilmente gli hanno dato qualche cosa in cambio, del tipo: se c'è una notizia che non vi piace, fate questo numero che noi non la pubblichiamo. E dall'altra hanno detto: va bene, allora noi cosa? E in Australia probabilmente sono all'inizio di questo braccio di ferro, dove ognuno tira subito fuori il carico più pesante e poi trattano e arrivano a un punto. Penso che la diatriba sia questa. E il fatto che pian piano arrivino a mettersi d'accordo non è che sia una bella cosa. Perché il fatto appunto che tutta l'editoria di un paese, le principali testate, debbano venire a patti, intavolare una trattativa e ricevere dei soldi dal più grande conglomerato del big tech in questo momento, ci dice che oggi ha vinto. L'abbiamo sperato per anni, ma non è andata esattamente. Quando abbiamo vinto, quando abbiamo avuto ragione, quando i nostri sogni si sono avverati, non è andata esattamente come avevamo sperato, no? Quando dicevamo, ah, finalmente internet sconfiggerà la carta stampata, questa editoria vecchio stile, eccetera. E beh, è andata così, ma non è andata proprio. Sembra la storia delle puntate, come era la serie televisiva, e credo tutte le storie del genio della lampada, no? Esce il genio, ti chiede tre desideri, tu glieli dici, li esprime, e tu ti rendi conto che quei desideri effettivamente ti mettono nei pasticci. C'era anche Fantasilandia, non so se te la ricordi, era una serie televisiva di tanti anni fa con Riccardo Montalban. No. Era una specie di un personaggio strano su un'isola tropicale, una specie di resort dove andava la gente e poteva prenotare la vacanza dove viveva il suo sogno. E Riccardo Montalban, tra trucchi e magia, perché era una specie di personaggio con dei poteri in qualche modo fantastici, soprannaturali, era una serie fantastica, eccetera, gli faceva vivere la loro fantasia, che poteva essere una cena romantica con la loro attrice preferita o qualsiasi cosa del genere, e diventava il loro incubo e gli permetteva di uscire da questa vacanza, all'inizio spaventatissimi, passavano dei pasticci terribili, dopodiché ne uscivano cambiati e migliorati come esseri umani. Era una cosa fatta oggi sarebbe fin troppo semplice per i gusti attuali, eccetera,
certo,
ma era molto educativa, istruttiva. E la parabola di internet è un po' mi fa sentire la stessa cosa. Noi che la commentiamo,
speriamo
internet,
che ci sia il lieto fine che
speriamo
dicevi,
che ci sia il lieto fine anche qui,
che si possa imparare.
È vero, perché che volessimo internet vincere nei confronti dei vecchi media, l'abbiamo sperato, abbiamo fatto il tifo, ma per ora non è andata esattamente.
Sì, io la cosa che contesto ai media in generale e comunque anche al giornalismo, noi ve l'ho detto spesso, siamo esposti con quel tipo di mondo e quindi ci relazioniamo molto spesso anche con realtà sia editoriali strutturate che con realtà più piccole, è il fatto che i grandi hanno cominciato a capire che comunque ci sia una certa necessità di riequilibrio, oltre che sul tema della qualità, e ovviamente questo è importante, ma anche sul tema di riconoscere il valore dell'informazione. Quindi tutti i grandi stanno ricominciando a riparlare di subscribe, stanno ricominciando a... Poi ovviamente anche questo apre una serie di direttrici pericolose sulla tipologia di informazione che puoi distribuire tra l'internet gratuito e l'internet a pagamento. Però c'è un certo tema che tende a riportare l'attenzione su il lavoro si paga, cosa che spesso si è dimenticata ed è una colpa in generale di molti settori,
certo,
che sono avvicinati ad internet. Noi adesso ultimamente stiamo provando a lanciare, abbiamo lanciato ultimamente la newsletter personale di una giornalista, di una scrittrice molto brava, che io ero sicuro quando l'ho conosciuta, ma un po' dell'esperienza, la nostra esperienza, il lavoro, riconosciamo quando c'è una persona di qualità, io ero sicuro 100% che questa persona avrebbe meritato dalla sua fanbase denaro per la qualità del lavoro che fa. Ma vi dico, per una cosa che per me era semplice, lampante, proprio evidente, questa è una persona che scrive bene, seguito, non c'è dubbio, la quantità di cattiverie dai colleghi, da altre persone, tu non andrai mai da nessuna parte, il subscribe non funziona, nessuno ti darà mai un euro, e di qua, di là, questo è l'ecosistema che va rotto. E questa cosa qua, secondo me, è l'oggetto della riflessione che dovremmo fare nei prossimi mesi, cioè proprio...
L'abitudine al tutto gratis e l'illusione del tutto gratis è stato il momento più
sia dall'utente che dal creator.
Sì, è stato il momento più diseducativo di tutta l'esperienza di tutta l'ascesa di internet. Abituare che hai tutto ed è tutto gratis. Ed è una china pericolosa, perché il gratis non è mai gratis, c'è sempre un costo nascosto. Senza entrare nella banalità, se non lo paghi il prodotto sei tu, che è una banalità enorme, ma i rischi sotto ci sono. Qualcuno che sta pagando per il servizio al tuo posto c'è e può avere dei vantaggi e degli obiettivi che sono allineati col tuo. Su questo non c'è dubbio, e non è necessario che tu sia il prodotto, come dice il detto, ma vabbè, ne ritorneremo, perché di fatto sono le basi di quello di cui parliamo tutti oggi. Credo che voi siate felicissimi che arrivino le squadre di calcio su Fortnite, che non stavate nella pelle.
Ah, io non ci sto dormendo la notte, guarda.
Eppure, sono due giganti che sono due giganti che collidono, sono due mondi che spostano oggi una quantità delle fan base enormi e delle quantità di denaro stratosferiche.
E poi c'è tutto un tema di licenze che è un macello, infatti meriterebbe quasi una puntata approfondita su licenze, videogiochi, squadre di calcio e tutto quel mondo lì.
Bisognerebbe capire quanto funzionerà questa cosa, perché se nella nostra immaginazione il mondo dell'online, il mondo del videogioco tipo Fortnite e la partita di calcio dura e pura vissuta sugli spalti dai tifosi inferociti, sono due mondi molto diversi e si vedono uno come l'opposto dell'altro, ma probabilmente in tante parti del mondo, prima di tutto, dove il nostro calcio come prodotto occidentale sta cercando di entrare, specialmente in Oriente, dove ci sono fan base da tra virgolette arruolare, convertire e quindi soldi che girano, e anche dalle nostre parti per generazioni molto piccole che sono cresciute guardando TikTok invece che la domenica sportiva, lì probabilmente ci sono dei margini enormi e questa incompatibilità probabilmente non esiste, anzi è un qualche cosa da sfruttare, perché se ci hanno buttato dentro, si sono buttati dentro a pesce, vuol dire che in qualche modo ci credono, certamente.
Sì, c'è molto spazio, e su quella parte lì anche la ridistribuzione degli utili oggi vede molto molto lontane i singoli giocatori e in parte anche le squadre dal beneficiare di tutta una serie di accordi. È famosa stata la battuta di Ibrahimovic, credo qualche mese fa, che fece proprio una polemica con FIFA, che lui era in copertina e lui non ha mai preso un euro dall'essere in copertina, che detto a Ibrahimovic sembra ridicolo, ma ridicolo non è, perché evidenzia comunque un problema di diritto d'immagine abbastanza forte. E quindi mi sono ripromesso di approfondire anche su Fortnite come funzionerà, perché è molto molto interessante. La ridistribuzione e la gestione di questa roba, sì.
Va bene, c'è qualche altra notizia? Ce n'abbiamo un sacco che ne sono venute fuori, non tutte interessantissime, alcune poi che portano... c'è c'è la notizia della bambina morta per la sfida su TikTok. Che è un argomento molto delicato e molto particolare. Non so se avete già avuto modo di studiare la cosa, vi siete fatti un po' la vostra idea. Però anche
sì, è un argomento abbastanza complesso, forse non da fine trasmissione, però sicuramente il tema di questa challenge, la Blackout Challenge credo si chiamasse, di sfida nel legarsi qualcosa al collo per il tempo massimo più lungo possibile di questi ragazzini, che poi ha portato questa bambina di 10 anni a farlo chiusa in camera con un accappatoio che poi di fatto l'ha strangolata e ha perso la vita. E di qui una reazione abbastanza forte da parte del nostro garante della privacy, che comunque ha chiesto una verifica dei dati di accesso alla piattaforma, credo ai minori di 13, se non
13,
sbaglio.
Sì.
Predisponendo quindi un eventuale ban nel caso di non adeguatezza alla piattaforma a fare questo tipo di verifica, che chiaramente apre tutta una serie di riflessioni su quanto questa reazione poi porti effettivamente beneficio nella gestione di problematiche come questa, oppure sia una reazione per dare un segnale, ma che poi in termini di gestione del problema non sposti granché, e che probabilmente il problema dovrebbe essere affrontato da un altro punto di vista. E qui ritorniamo su termini sempre di tipologia culturale formativa e di avvicinamento anche dello Stato rispetto ad alcune istanze di fragilità anche psicologica e emotiva dei bambini, eccetera eccetera. Insomma, la tematica è piuttosto larga.
Con il tema sempre forte della presenza in famiglia, dell'educazione, anche perché da quello che leggevo, appunto, non è una situazione in cui la bambina era in una famiglia disfunzionale o cose di questo genere, no, c'è quindi un tema un po' più generale, che è quello della forse difficoltà di percepire quanto alcune tipologie di strumenti come questi dei social possano diventare ipnotici, no? In certe fasce di età, e quindi quanto sia importante la vigilanza da parte di chi da parte chi ha il compito educativo.
Una cosa non ho capito. TikTok distribuisce la sua app attraverso gli store. Gli store hanno dei filtri per età. È la app che viene venduta come accessibile a tutti i bambini, oppure la app è scaricabile solo over 14 ed era il telefonino che usava questa bambina che era impostato senza i filtri e senza adeguati controlli per età, perché cioè, oramai i sistemi, i meccanismi ci sono. Io ho configurato qualche mese fa il telefonino di Bea, ci gira quello che decido io. Se ci gira se è configurato bene per la sua età e ci girano contenuti violenti o pericolosi, eccetera, mi aspetto che le stesse piattaforme che oggi dicono sono liberi di bannare qualsiasi politico che vogliono, perché sono la libertà è anche questo, la libertà di stampa è anche questo, a maggior ragione, visto che si sono fin dall'inizio arrogati il diritto di decidere che cosa viene e che cosa non viene pubblicato sulle loro piattaforme in termini di applicazione, e si sono eretti a censori nei confronti dei sviluppatori, tu pubblichi, tu no, tu solo over 18, eccetera. Beh, mi aspetto che un'app come TikTok, dove ci sono TikTok, contenuti generati dall'utente e quindi più o meno di ogni genere e tipo, siano proibiti di default da Apple e da Google. E questo io non lo so se è o se non è.
Il tema in termini di policy è che TikTok ha due esperienze diverse per under e over 13. Loro ti dicono l'esperienza full di TikTok over 13 è un'esperienza dove tu puoi vedere di fatto tutti i contenuti con un account. Okay,
quindi TikTok lo scarichi a qualsiasi età, e poi dovrebbe essere, perché TikTok dice a Apple non ti preoccupare, perché quando uno si iscrive gli chiedo l'età,
il check lo faccio io, sì. E under 13 l'esperienza di TikTok è una sorta di TikTok live dove puoi registrare video ma non puoi postare nulla, e puoi vedere soltanto video flaggati come ok per bambini, quindi vedi un feed completamente diverso.
Però anche chi li flagga i video, chi li pubblica?
Li flagga la piattaforma come safe.
La piattaforma certamente non screena, non controlla ogni singolo post e dice 18, 13, 15, eccetera.
Sì, è una roba tipo curata, diciamo, una roba curata a livello editoriale, che c'è una sorta di redazione che seleziona il best of che va bene anche per i bambini e te la offrono come feed. Poi chiaramente questo è tutto da dimostrare, però in teoria l'offerta che viene data, allora, è questa qui.
Ok, TikTok sull'App Store è segnato come 12+.
Ok.
Come 12+.
Sì, con 13 anni.
E la bambina non aveva 13 anni.
No, aveva 10 anni.
Per cui già sicuramente se l'ha installato vuol dire che aveva un telefono configurato male dai genitori, quindi la prima colpa secondo me è quella. Sì, colpa o responsabilità, eccetera.
Cioè, è quello che dicevo, c'è una responsabilità educativa tra virgolette di sorveglianza, perché è chiaro che sappiamo tutti che ci sono delle fasi della vita in cui si è incosci del problema, del pericolo, e in questo caso mi sembra abbastanza evidente.
Sì, ma non sono inconsci del pericolo, ma fragili nei confronti di determinate cose che poi possono succedere nella vita reale, nel senso che la sfida a fare la Blackout Challenge ti può arrivare da TikTok, ma ti può arrivare anche dai compagnetti di scuola. Che
ti può arrivare pure a scuola mentre
stai. Certo, vediamo, andiamo nei bagni e vediamo chi resiste di più a trattenere il fiato.
Ne sono morti i bambini scavalcando i muri, no?
Certamente.
Facciamo a chi scavalca il muro.
Però anzi, lo strumento digitale dovrebbe permettere più controllo rispetto al comportamento, no? nei gabinetti delle scuole dove nessuno controlla, e quindi
sì, non so perché l'articolo, questo però secondo me bisognerà aspettare un po' e capire davvero cosa è successo, perché l'intervento del garante è stato nella logica che dovesse essere TikTok a fare la verifica di età,
no
e che non riesco a capire come poi possa avvenire una volta che appunto come fai a fare la verifica di età, in che senso?
Sì, la verifica di età può essere, deve essere, è ovvio che a quell'età lì deve essere stringente, nel senso che sopra i 18 anni può essere autodichiarazione, no? Dice tante cose, dici, tu dichiari di avere 30 anni.
Quindi
se ce n'hai 28,
nel momento in cui
minorenne fa autodichiarazione, te ne prendi la responsabilità, ma per un minorenne, il minorenne non può autodichiarare, certamente, per cui ci vuole in qualche modo un intervento.
Nel momento in cui metti questa cosa qua, la fai per tutti, perché chiaramente il minorenne se no si segna come diciottenne, quindi la devi fare per tutti quanti, perché se no il problema
è certamente. Però ovviamente questo intralcerebbe l'onboarding in una maniera pazzesca, no? Se ogni volta che ti devi iscrivere a un social devi mandare la fotocopia della carta d'identità,
ritorna
o del genere,
il wifi.
Certamente, sì. Però invece, essendo questi sistemi, i sistemi operativi stessi, tutti avendo dei costrutti basati sull'età e di verifica, e beh, io credo che di lì possa passare una responsabilità, no? Cioè, il telefonino di Bea, ripeto, è impostato sulla sua età, è impostato quindi per chiedere la mia approvazione per qualsiasi app che installi. Nello stesso modo, come Apple e Google, eccetera, hanno implementato tutta una serie di funzionalità a disposizione dello sviluppatore, e che anzi spesso è addirittura obbligatorio implementare, non so, dentro un'applicazione per iOS, se vuoi vendere qualcosa devi passare per forza attraverso l'in-app purchase di Apple. E l'in-app purchase di Apple, nel caso di un minorenne, la notifica non arriva direttamente sul telefono, ma arriva sul telefono di un controllore, non si chiama neanche genitore, si chiama, non mi ricordo, c'è un nome specifico.
Diciamo un tutor, dai.
Ebbene, Apple, secondo me, e Google, e chi ha strumenti del genere, dovrebbe obbligare i suoi sviluppatori a utilizzare una roba del genere anche per l'onboarding, non solo per l'installazione. Per cui, non so, il bambino scarica TikTok, eccetera, entra, è un telefono, tra virgolette, marcato da Apple come minorenne, perché il genitore l'ha marcato come minorenne. Nel momento in cui si iscrive a TikTok, TikTok fa una chiamata di sistema e dice verifica dell'età, e nel momento in cui parte la verifica dell'età, arriva un messaggio sul telefono del genitore o quello che volete, che dice guarda che tuo figlio Riccardo ha chiesto, gli è stato chiesto che età ha, e lui ha detto che ha 16 anni, è vero? Sì? No? Date una scappellotta a mio figlio che è un cretino, disinstallate la app. Ecco, non è impossibile, anzi, visto che lo fanno quando si tratta di guadagnare dei soldi con l'in-app purchase, perché non obbligarli a farlo per legge anche per queste cose che sono più serie? Quella lì sì che è una responsabilità, ed è un pochino più facile da attribuire piuttosto che dare la colpa per le elezioni andate a male. Lì è solo volontà politica, o forse competenza, non lo so. Va bene, dai, gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. A fine trasmissione si seleziona, si consigliano hardware, software, letteratura, gingilli, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la curiosità o stravolto l'esistenza delle voci digitali. Ovviamente qualsiasi sfumatura nel mezzo è ben accetta. Vediamo, facciamo cominciare Giulio stasera.
Volentieri. Allora, il mio suggerimento è proprio legato al primo argomento di questa serata, quindi ad Instagram, ed è una bella trasmissione che utilizza Instagram TV per raccontare, approfondire storie dal mondo della tech cinese. Il programma si chiama China Files, lo trovate su china-files.com, ma lo trovate anche su china_files su Instagram. È curato da Simone Pieranni e sono degli approfondimenti su Instagram TV che raccontano a forma di documentario, ma molto ben fruibile da mobile, storie che hanno in qualche modo aperto il mondo della tecnologia in Cina e che, devo dire, arricchiscono con molti dettagli anche storie più moderne come quelle di Jack Ma, che però hanno radici culturali anche molto più profonde. Per i digitaliani credo sia un bellissimo compendio alla trasmissione. La puntata viene pubblicata credo ogni due o tre settimane e dura un 14-15 minuti su Instagram, ed è veramente un prodotto ben fatto. China Files lo trovate sia sul web che su Instagram.
Vabbè, poi la Cina e il mondo, l'Oriente sono sempre più al centro del discorso e rischiano di avere sempre più preponderanza, per cui perché non conoscere, non studiare bene anche quello che è il loro mondo. Max, cos'hai per noi?
A cipicchia, mi sono appena accorto che mi hanno bruciato il gigillo, che era legato alla vicenda del meme di Bernie Sanders. Perché Nick Sauvey si era inventato, e io l'avevo scelto più che altro proprio per far vedere la genialità e la velocità di internet, si era inventato una semplicissima applicazione web nella quale tu andavi, mettevi un qualunque indirizzo di qualunque parte del mondo e in un istante veniva generato il meme di Bernie Sanders localizzato in quel posto, in quel luogo. Funzionava fino a stamattina, e adesso che l'ho ricercato per parlarvene, c'è un bel messaggio che dice: purtroppo non riesco più a mantenere il sito, sono stati generati 10 milioni di meme di Bernie Sanders in tutte le parti del mondo, ho dovuto chiudere.
Gingillus defuntus, va bene.
Gingillus bruciatus, vi posso assicurare, l'ho usato c'era con grande soddisfazione.
Beh, magari qualche, dispiace, sponsor, qualche sponsor lo tira su, gli dà un, fa una donazione e gli... Giulio, facciamogli una sponsorizzazione con Deliverti, vai.
Vai.
Ultimo gingillo per oggi. Sì, incazzo, siamo nella domotica e il sistema di Apple, di HomeKit, l'applicazione casa, è utile, può essere semplice, sia utilizzata con dispositivi hardware studiati apposta per questo ecosistema, sia utilizzandola come front-end per sistemi più complicati come può essere un Home Assistant, eccetera. Però l'applicazione di per sé, il front-end dell'utente che si ritrova specialmente sul Mac, è particolarmente noiosa. Ecco, è la classica applicazione nata per il mondo touch portata su computer e che fa proprio storcere il naso. E allora perché non utilizzare gli stilemi classici e e i dispositivi classici, le forme classiche di interfaccia utente che ci mette a disposizione il Mac per comandare i nostri device con HomeKit di Apple? Ebbene, questa Syncats semplicemente ci mette un menu nella barra dei menu dove include tutte le scene che il nostro sistema di HomeKit sul nostro Mac abbiamo installato, e quindi possiamo selezionare, che ne so, di accendere tutte le luci del soggiorno, di spegnere quelle, di mettere la camera da letto in modalità notturna, eccetera, semplicemente con un click nella barra dei menu, con una interfaccia appunto molto più Mac e molto meno touch di quella dell'applicazione nativa di Apple. Questo, come tutti i gingilli, su digitalia.fm/558, dove trovate ovviamente anche i link a tutte le notizie di cui abbiamo parlato, i produttori esecutivi, tutto quanto. E dopo i gingilli del giorno siamo ai saluti finali. Non so se sto dimenticando qualcosa, direi di no, di stellinarci, ve l'ho già ricordato, di portare le orecchiette fresche anche, per cui ragazzi,
meglio di così.
Dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Soler.
Dallo studio cittadino di Avellino, un saluto vulcaniano da Massimo De Santo.
E un saluto anche da Roma, da Giulio Cupini.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.